Ecco, cortesemente, potrebbe intonare la simpatica sigla della trasmissione? Perché non ho avuto tempo di caricarla e quindi le chiederei di... no, 30 secondi di... se la ricorda? Vada, che intanto io la carico. Sì, ma ci metto un po' più di vita perché sennò non si sente. Sì, no, ma questa è... sembra la quinta di Beethoven. Poi c'è che è quella di Salvation Army. E la nostra invece... Dai la faccia che intanto... È in loop.
È il loop di chi?
E ci vuole un po' per caricare la sigla. Dai,
meglio se andavamo da voi.
Dove cavolo è? Non trovo la cartella. Vada.
Vabbè.
Ancora uno. Faccio ancora un giro. Dai. Ecco, bravo, ce l'ho fatta. Ce l'abbiamo fatta. Glielo devo riconoscere, sa che c'ha una bella voce? Gliel'avevano mai detto?
No, mai.
Ma sa perché? Perché probabilmente, come dire, la gente al suo cospetto pecca di timidezza e quindi vorrebbero dire, probabilmente da sempre vogliono dire, caspita che bella voce che c'ha.
No, ma non è così, È che io mi ritraggo perché sono convinto di essere stonato.
E invece si è sottovalutato per troppi anni, secondo me.
Può essere. Sì.
Adesso che ha capito di avere una bella voce, potrebbe svoltare.
Come no?
Sa che la canzone militante è un po' in declino? Potrebbe fare un disco di canti contro il capitalismo. Recuperando quelle radici del cantautorato degli anni 70.
In linea con la copertina dell'Internazionale.
Sai che secondo me agli ascoltatori ne venderemo un bel po' di...
Sono d'accordo.
Vendiamo 28 sfumature, sfocature di Maron, figuriamoci se non vendiamo i canti di lotta del professor Andrea Di Stefano. Tanto interessante questa formula venuta fuori così un pochino per caso della sigla della trasmissione cantata dal conduttore. È un po' come se a Sanremo invece di partire l'orchestra ci fosse Amadeus al microfono e fa parapapapapara.
Secondo me è la coppia, secondo me. Ci può stare.
Ma va bene. Buongiorno, come sta, professore?
Buongiorno. Bene.
Vedo che oggi mi apre con l'inflazione che scende, ma le banche centrali non vogliono mollare la presa. Abbiamo richiamato l'apertura del Sole 24 Ore, le ultime dichiarazioni di Christine Lagarde. Le borse non la prendono bene, lei come la prende?
Male, perché nettamente in disaccordo su queste scelte.
Quindi è sintonico con i mercati azionari, chi l'avrebbe mai detto?
E anche col governo italiano che ha criticato duramente la BCE, sono assolutamente d'accordo.
Come mai?
Perché le misure messe in campo dalle banche centrali per contrastare un'inflazione, soprattutto quella europea, che non è, come dire, originata da una dinamica sul riscaldamento dell'economia, ma quasi esclusivamente, la conferma è venuta anche in questa settimana, il 54% dell'inflazione è riconducibile esclusivamente all'andamento delle materie prime energetiche. Credo che il rialzo dei tassi non possa che essere un elemento negativo e inefficace rispetto a queste dinamiche. Bisogna riformare il mercato dell'energia e come in parte è stato fatto incredibilmente con quel criticatissimo price cap varato da Bruxelles sul prezzo del gas, stroncare gli effetti speculativi. Ora, da quando è stato annunciato il price cap, che in teoria sarebbe altissimo, il prezzo del gas ha continuato a scendere. Certo, cioè, sono anche i fattori meteoclimatici, ma siamo ormai a dei livelli ampiamente inferiori a quelli dell'inizio della guerra in Ucraina.
E quindi come la si stronca l'inflazione? A ceffoni?
No, la si stronca intervenendo sui mercati, soprattutto i mercati rigidi come quelli dell'energia, che sono stati eccessivamente liberalizzati, e soprattutto è stato eccessivamente liberalizzato il ruolo della finanza nei mercati energetici. Questo è uno dei nodi principali che secondo me vanno affrontati, invece di intervenire puramente con la stretta monetaria di vecchio stile, insomma.
Mi è sintonico dunque con le borse, con il governo italiano, e immagino mi sarà certamente sintonico anche con la copertina di Internazionale di oggi.
Quella senza ombra di dubbio.
Che scrive che cosa? Aveva ragione Marx, con tanto di selfie di Marx, che era tatuatissimo. Non sapeva avesse tutti quei tatuaggi Marx. Lo sapeva?
Sì, era abbastanza noto. Lì secondo me è un po' eccessivo.
Ah no, ma era tatuato veramente?
Non credo che qualcosa ci fosse.
Ma tipo che c'è i serpenti come i metallari?
No. Su questo non lo so.
Wendy ti amo, cioè col cuore.
No, assolutamente.
Vabbè, faremo uno speciale sui tatuaggi di Marx. Perché c'aveva ragione Marx secondo Internazionale?
Beh, secondo Internazionale aveva ragione perché, come sappiamo, Marx, nonostante sia ampiamente, come dire, rivisitabile, e ci siano alcuni aspetti che sono molto discussi perché vengono considerati non capiti da Marx anche per il periodo storico, aveva intuito molto bene i rischi dei fallimenti del capitalismo, e in particolare dei fallimenti legati al ruolo della finanza nel sistema capitalistico. Su questo, secondo me, aveva le idee chiarissime, nonostante l'analisi fosse appunto un secolo e mezzo fa, e non è, sono alcuni anni che si recuperano alcune letture di Marx e poi di interpreti delle analisi di Marx, in particolare i post-keynesiani.
Non sappiamo cosa avrebbe detto Marx dello psicodramma sul tetto al debito che è in corso negli Stati Uniti. Non avendo Marx a disposizione, chiedo a lei.
Beh, allora, io credo che andremo questo fine gennaio, dopo Davos, come già altri anni, finita Davos inizia la sceneggiata del debito statunitense con il blocco delle attività federali.
Aspetti, dicesi psicodramma del debito, perché dicesi lei dà per scontato che noi sappiamo.
No,
cos'è.
Adesso entravamo nel merito. Dicesi sostanzialmente il fatto che Washington ha ufficialmente raggiunto il tetto massimo consentito per il suo indebitamento, che è fissato dal Congresso a 31.400 miliardi di dollari. Questa è ovviamente una cifra arbitraria che viene periodicamente aggiornata. Lo stesso psicodramma si è vissuto nel dicembre del 2021, e adesso, in assenza di nuovi difficilissimi, quasi impossibili accordi e voti parlamentari per sospendere quel tetto, il governo si troverà nella impossibilità di poter operare senza l'autorizzazione a un incremento della spesa e del debito. L'allarme l'ha lanciato proprio a Davos il segretario al tesoro Janet Yellen, ha sfoderato tra i provvedimenti tampone una serie di riduzioni di investimenti in alcuni fondi pensione di dipendenti governativi, ma il rischio è quello appunto che ci si ritrovi nuovamente con il blocco dell'operatività dell'amministrazione pubblica. L'ultima volta si arrivò alla soglia, diciamo, della paralisi operativa con migliaia di persone che sono state mandate a casa, praticamente licenziate, anche se il provvedimento non era stato fatto, e quindi il debito americano diventerà il nuovo ostacolo, anche perché, come sappiamo, dopo tutto quello che è accaduto, la Camera dei rappresentanti oggi allo speaker repubblicano, e quindi i repubblicani non mancheranno di far vedere i sorci verdi a Biden e alla Yellen.
Citavo prima questo pezzo che scrive Mario De Aglio oggi sulle colonne della stampa a proposito di Stati Uniti, perché, prendendo spunto dal vertice di Ramstein, che cosa scrive De Aglio? Che c'è in corso una grande sfida sull'high tech tra Europa e Stati Uniti, che è figlia della fine di una stagione economica, dice De Aglio, quella in cui era l'economia guidata guidare, mentre adesso invece è la politica a guidare l'economia con tutti i risvolti muscolari del confronto, e dice che il conflitto principale è naturalmente quello tra Stati Uniti e Cina, ma c'è uno scontro quasi ugualmente importante sull'economia del futuro che oppone gli Stati Uniti e l'Europa, in particolare la UE, ha citato le leggi americane per il rilancio dell'economia che stanno cercando di attrarre ricerche e produzioni avanzate negli Stati Uniti. Si sta profilando, dice De Alli, una pesante contrapposizione economica tra alleati militari per accaparrarsi le imprese e le tecnologie migliori.
L'analisi di Aglio è giusta, a mio parere, sino a un certo punto, perché la contrapposizione non so dove la vede De Aglio. Come abbiamo detto nelle ultime puntate, sono gli Stati Uniti che hanno messo praticamente nell'angolo l'Europa con una serie di provvedimenti che si sono susseguiti nel tempo, negli ultimi anni e negli ultimi mesi. Cito come sempre i due più importanti: il chip bill, cioè il provvedimento a sostegno dell'industria dei semiconduttori, 50 miliardi di dollari che sono già diventati operativi per riportare le produzioni di microchip negli Stati Uniti, insieme all'alleanza con Taiwan, Giappone e Corea per contrastare appunto la Cina, e il secondo è il provvedimento sull'Inflation Reduction Act, cioè il provvedimento che dovrebbe servire a ridurre gli effetti dell'inflazione, 396 miliardi a sostegno di tecnologie verdi, le stesse che cita De Aglio. Dall'Europa per ora un grande dibattito, ma niente di niente di niente.
Ragazzi, quest'uomo canta da Dio, sa tutto sui chip, ci racconterà tra poco in apertura della seconda parte del giorno delle locuste anche come è andata la settimana del vertice di Davos. È anche un uomo che piace alle donne, infatti vedo che dall'altra parte del vetro c'è Sara Milanese che lo guarda con gli occhi a cuore, ma recupera, come dire, concentrazione e professionalità per il GR delle 8:30. Noi ci sentiamo tra poco con la seconda parte della trasmissione, dopo la pubblicità, il GR.
To drink away their gloom, he sat me down and so began the story of a charmless man. Educated the expensive way, he knows his Clara from his Beaujolais. I think he'd like to have been running cry, but then nature didn't make him that way.
Allora, prof, secondo lei cosa avrà voluto dire Damon Albarn in Charmless Man con questo na 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 na?
Non lo so, francamente.
Cioè, a cosa si riferì?
La cantilenina.
Potrebbe riferirsi, che ne so, alla targa di Napoli. Na, 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 na.
No, o, no, no. O,
oppure intende dire, sai quando si dice no? Na, 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 na. No, un mistero sta cosa qua, eh?
Sì, tu dici, ma io credo che funzionasse bene na, na, na rispetto al sound della canzone.
Ah, dice che è pura licenza fonetica.
Sì, esatto.
Interessante. Interessante questa sua lettura, grazie. Beh, ci siamo dedicati per un attimo all'esegesi musicale, e a proposito di esegeti, mi scrive, lo devo dire, perché è giusto così, mi scrive giustamente il collega, sei tacche sopra, se si sta parlando di musica, Enzo Gentile, che dice... Bella Immigration Man, bella, sì, su quello non si discute, l'avevo mandata prima in riapertura di seconda parte in memoria di David Crosby, però giustamente lui mi ricorda, guarda che però l'ha scritta Graham Nash, la cantava Graham Nash e David Crosby faceva la seconda voce, giusto? Dava detto?
Beh, mi sembra giusto.
Che lei lo sapeva, no?
No. Sinceramente, no, proprio zero.
Avrei detto di sì, detto di sì. Comunque, santo sempre, santo subito, David Crosby. Sono le 8:42 minuti. Riapriamo con la seconda parte del giorno delle locuste. E come avevamo detto, il professor Di Stefano sta per dirci come è andata a Davos. Ma prima di ascoltare le sue parole su Davos, anche oggi la grande quiz del giorno delle locuste, pensato appositamente da voi per il professore, quello che vogliamo sapere è il nome, attenzione, il nome della bicicletta da cross molto in voga negli anni 70 al World Economic Forum. Ripeto, il nome della bicicletta da cross molto in voga e molto usata negli anni 70 proprio al World Economic Forum. Scrivete, rispondete, mentre intanto com'è andata Davos?
Guarda, per gli organizzatori direi sempre molto bene, anche se...
Per la questura invece?
Per la questura benissimo, anche se la stampa italiana si è concentrata soprattutto sulle assenze, diciamo, di alto profilo del nostro governo, il fatto che fosse presente solo il ministro Valditara. In realtà, per fortuna, qualche testata internazionale, in questo caso politico, ha fatto un'analisi un pochino più interessante, cioè si è domandata innanzitutto quanto vale il World Economic Forum e che cosa succederà, visto che Charles Schwab, che è il fondatore, ha 85 anni e quindi prima o poi si dovrà pensare alla sua successione. Ora, il World Economic Forum...
Ma come funziona la successione? Per legge salica? Cioè eredita il titolo il figlio e poi il figlio
questo,
del figlio?
Questa è una delle ipotesi, esattamente una
veramente?
Delle ipotesi. Sì, perché è un'azienda, anzi è una realtà, perché non è neanche un'azienda, estremamente familiare. Era partito con $6,000 di capitale, lo guida Schwab da 52 anni, oggi conta 800 dipendenti e grazie alle donazioni, alle tariffe di iscrizione e ai convegni gestisce un business da $390 milioni l'anno. Questa è la realtà del World Economic Forum. Come azienda familiare, politico, ha fatto interviste sostanzialmente a una trentina tra ospiti e partner strategici del forum ci sono in poll i figli Nicole e Olivier, che ricoprono cariche di rango elevato, mentre la moglie Hilde presiede la cerimonia annuale di premiazione, ma non è detto che siano loro a succedere a Schwab, che Schwab rimanga fino sostanzialmente alla fine. Perché è lui che ha il diritto di disegnare il successore, non l'ha mai fatto, non vi è alcun segnale che si dimetterà, ha il complesso di Dio, pensa di essere il più adatto a guidare il forum, ma nessuno è immortale. Questi sono alcuni membri dello staff che hanno commentato l'ipotesi appunto di un'eventuale uscita di scena di Schaub. Nel 2014 lui ha fatto entrare Philip Loessler, un chirurgo cardiotoracico, ex ministro della tecnologia del governo di Angela Merkel. Tutti pensavano che la successione fosse quella, ma Loessler si dimise dal consiglio d'amministrazione dopo soli 3 anni perché era impossibile appunto rimanere in relazione con Schaub stesso.
Ha citato la presenza a Davos del ministro Valditara, che ha ricordato proprio ieri che in nessun World Economic Forum della storia si è mai parlato tanto di istruzione come in questo forum qui. C'era anche Greta Thunberg a Davos, sì, che si è incontrato Valditara. Valditara le ha detto: cosa fai qua? Torna a scuola!
No, non ha incontrato Valditara, anche perché non ha incontrato quasi nessuno. Si è limitata, diversamente che in altre occasioni dove invece era stata invitata, a contestare i protagonisti del forum con cartelli, manifesti, sostenendo appunto che gli esponenti del World Economic Forum sono i diretti responsabili della crisi climatica. Sta emergendo infatti in modo molto chiaro ed evidente che gran parte della finanza e del sistema economico ha sposato in pieno il doppio binario. Per ora si è tornati a investire in petrolio, gas, nucleare, ma in futuro forse si farà qualcosa di diverso, ma non c'è fretta. Intanto impazza il greenwashing in tutti i campi, persino nel comparto militare, che a Davos ha fatto, oltre che a fare ovviamente massima passerella di sé, ringalluzzito dalla guerra e dai conflitti, anche per sostenere che il business delle armi è molto sostenibile dal punto di vista ambientale, perché si sta lavorando sulle rinnovabili.
Oggi mi sa che era un po' impervio il quiz che ha proposto.
Ma qui c'è una valanga di...
Ah, già delle risposte. Ricordiamo allora che volevamo sapere il nome.
Appena tu l'hai annunciato, sono sia Telegram che la mail sono state invase di risposte.
Ricordiamo, volevamo sapere, vi chiede il professor Di Stefano, il nome della celebre bicicletta da cross molto in voga negli anni 70 proprio al World Economic Forum.
Beh, allora io ti posso dire che alle 8:43 hanno risposto in contemporanea Salvador, Saldavos, Salta Davos, Salta Foss.
E la risposta esatta è la prima! Perché il nome della bicicletta da cross molto in voga negli anni 70 al World Economic Forum era proprio Saldavos, la Saldavos. Te la ricorda, che cross? C'era anche la canzone dello Zecchino d'Oro: a mio fratello, se sarà promosso, regaleranno la moto da motocross. No, quella era un'altra.
No.
C'entrava la Saldavos.
Sono in grado di dirti che Saldavos, ha risposto Fabio.
Bravo, bravissimo.
E un altro che però non si firma e quindi non sono in grado di identificare.
Bravo anche lui, bravo lo stesso, bravi comunque. Tutto questo è sempre molto bello, così come è sempre molto bello il ritorno in scena. Ne abbiamo accennato questa mattina al Demone del Tardi di Dombrovskis con il suo classicissimo "Ricordati che devi morire di debito".
Esatto, Dombrovskis non ha mancato l'occasione, a conferma che le presenze al forum di Davos della Lagarde, accompagnata appunto da Dombrovskis, sono per una linea massima dei falchi, che fra l'altro ieri si sono fatti vivi anche con il premier Rutte, come dicevi poc'anzi durante il Demone del Tardi. Dombrovskis ha fatto una conferenza, un incontro con la stampa alle 7:55 del mattino, dopo aver bevuto il terzo caffè, così ha dichiarato, perché sta cercando di, sul consiglio dei suoi consulenti d'immagine, di diventare un po' più umano, visto che dice cose che non piace quasi a nessuno.
Grande solidarietà a Dombrovskis e a tutti quelli che come me, Dombrovskis, si svegliano così presto e devono ingurgitare tutti quei caffè. Bravo, bravo Dombrovskis.
Comunque ha detto sostanzialmente che la revisione del patto di stabilità avverrà entro il primo semestre del 2023. La Commissione intende presentare proposte legislative tra qualche mese, quindi ci sarà un ampio dibattito a partire dal Consiglio europeo di marzo, e poi non ha mancato appunto di dire, come un monito, esattamente come tu dicevi, che l'Italia deve smettere di fare altro debito e che è venuto il momento di rivedere le regole di ingaggio per i paesi ad alto indebitamento. Quasi una dichiarazione in asse con appunto il premier Rutte, che ha citato oltre all'Italia anche la Francia, è andata all'attacco anche della Francia, che effettivamente con la crisi Covid ha portato il proprio livello di indebitamento sul PIL ben oltre il 100%.
C'è un nesso possibile con il cambio ai vertici del Tesoro?
C'è sicuramente un nesso possibile, almeno così è quello che dichiara il governo, in modo non diretto ovviamente, senza nessuna dichiarazione ufficiale, ma la tesi è che la scelta di sostituire appunto Rivera con Riccardo Barbieri è una scelta riconducibile alla volontà del governo di mantenere relazioni particolarmente strette con il mondo finanziario, perché Barbieri è un nome noto e apprezzato sui mercati internazionali come market strategist di JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, Merrill Lynch, quindi è un soggetto che viene proprio da quel mondo finanziario, lo stesso che fino a poco prima di approdare a Palazzo Chigi era uno degli obiettivi, degli strali della Premier Meloni, che non mancava occasione di attaccare la grande finanza internazionale.
Non so se hai visto prima che è entrato per un attimo Alessandro Braga,
sì, certo,
che mi chiedeva una cosa, mi chiedeva: ma dobbiamo chiamare il professor Santoro? Ho detto: no, tranquillo, potete andare a prendere il caffè.
Purtroppo no,
perché il professor Santoro è latitante ormai come Messina Denaro, e quindi ragionevolmente lo riavremo in trasmissione tra una trentina d'anni, quindi diamo appuntamento tra 30 anni per risentire con noi il professor Santoro, che nel frattempo latita in cose più grandi di noi. Altro tema di giornata, quello delle pensioni.
Sì, bisogna dire per concludere che tutti si sono concentrati sulla sostituzione di Rivera con Barbieri. In realtà,
e hanno detto: ma perché non ha il senso della storia la Meloni e non ha sostituito Rivera con Mazzola, come fece Valcareggi con la staffetta al contrario?
No, ha confermato però Mazzotta, se vuoi giocare con le parole.
Bello Rivera e Mazzotta, strano che oggi non ci sia sui quotidiani in forma di titolo.
La cosa importante è che è stato creato, in realtà il vero nodo, a mio parere, delle decisioni di ieri del Consiglio dei Ministri, è la creazione di un nuovo dipartimento per le partecipate, affidato a un nuovo direttore generale che deve essere ancora nominato. Perché? Perché, come sappiamo, tra poco, a marzo, arriva la stagione la grande stagione delle nomine, dei posti che contano nelle partecipate della pubblica amministrazione, dei vertici di Cassa Depositi e Prestiti, Eni, Enel, Terna e una marea di altre società. Si calcolano che sono circa 300 i posti di primo livello sul tavolo per le nomine, e questa la creazione di un dipartimento ad hoc al MEF sembra una manovra voluta appunto dal governo, in particolare dalla Premier, per tutelarsi almeno dal punto di vista formale dalle critiche che sicuramente pioveranno su questo spoil system gigantesco, in previsione per il quale si dice nei corridoi delle sedi di Fratelli d'Italia c'è un vero e proprio assalto alla diligenza di manager pubblici che cercano di accreditarsi ora con il nuovo governo.
Sulle pensioni nothing else?
Sulle pensioni nulla di fatto, vertice giudicato da gran parte dei sindacati inconcludente, abbastanza significativo che si sia tenuto questo vertice tra la ministra del lavoro Calderone, il sottosegretario Durigon e Freni e i vertici dell'INPS e dei sindacati, nello stesso giorno della mega manifestazione in Francia sulla riforma delle pensioni d'Oltralpe. Come tu sottolineavi, le proteste sono contro una ipotesi di innalzamento dell'età pensionabile in Francia a 64 anni, noi siamo a 67, e per ora di riforma che dovrebbe dare un sistema più flessibile entro l'estate c'è solo il calendario e le allarmi che ha rilanciato Tridico. Oggi il numero di lavoratori attivi per ogni pensionato è 1,42, questo è il dato del 2021, nel 2050 sarà 1 ad 1.
Sono le 8:55 minuti e quasi in coda, ecco il grande momento demagogia, leggo dalla scaletta del professor Di Stefano, chi non si preoccupa dei conti pensionistici sono sicuramente i banchieri che guadagnano più di 1 milione di euro.
Ma no, non è demagogia, è l'apertura, lo segnalo, è l'apertura del Financial Times di questa mattina, scusate, non
l'ha fatto il momento demagogia il Financial Times?
È in prima pagina dai. Sul Financial Times.
Tu non si aspetta che il Financial Times dica bravi banchieri, invece?
No,
sorpresa.
È asettico, il titolo del Financial Times non crea, non fa il link che mi sono permesso di fare io ovviamente con la riforma delle pensioni, però... è un dato di fatto oggettivo, dice il Financial Times, che il numero dei banchieri europei e degli operatori della finanza professionale che in Europa guadagnano più di 1 milione di euro l'anno ha raggiunto un livello record, perché è cresciuto del 40% nel 2021 a poco meno di 2000, 1957, ed è appunto il livello più alto da quando c'è stata la Brexit. L'Italia, Francia e Spagna sono quelli che hanno l'incremento maggiore, perché hanno avuto un incremento del 70% del numero di banchieri che appunto guadagnano più di 1 milione di euro l'anno.
Solo 45 secondi di tempo per l'ultimo argomento in scaletta, perché con la possibile discesa dell'inflazione torna l'interesse sulle criptovalute.
Ci sono le cripto, in particolare Bitcoin ha recuperato diverse posizioni portandosi nuovamente intorno ai $20,000, e soprattutto in settimana è emerso che il fondatore del fondo Founders Fund, il miliardario Peter Thiel, ha guadagnato la bellezza di $1,8 miliardi vendendo Bitcoin subito prima del crollo.
Abbiamo aperto con la sigla cantata, beh, direi che possiamo anche chiudere con la sigla cantata.
Oh, oddio.
Te la ricorda?
No.
Quella di prima?
Ho capito.
Pop, pop, pom.
Mi viene sempre da fare pop 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 pom.
Pop 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 pom.
È giusto. Pop 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 pom. Pop 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 pom. Pop, pop, pop.
Ma no, quella gli ho già detto, la quinta. Pop 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 pom.
Una passione per la quinta.
Vabbè, saluti, dai.
Saluti, buon fine settimana.
La linea prossima. Prisma, tra poco. Ci sentiamo venerdì prossimo con il giorno di Locuste. Ciao.